www.radiodigio.it e la storia continua. Il boom dei consumi. L'antichità aveva fatto del vino uno dei simboli della sua civiltà. La religione cristiana ne recupera la forza simbolica dando impulso alla produzione vitivinicola, mentre un consumo di distinzione elitario induce alla selezione dei pregiati vini. Mentre crollano le strutture dell'impero romano, la cultura della vite sopravvive e nel primo medioevo prende avvio un nuovo impulso alla viticoltura sulle fondamenta di un edificio che l'antichità aveva formato. Se mi chiedesse qual è il bene più prezioso della terra, scriveva Catone l'Anziano nel terzo o secondo secolo avanti Cristo, risponderei: la vite. La civiltà romana aveva fatto della vite e del vino uno dei pilastri, insieme al grano e all'ulivo, della sua identità e del suo modello culturale, produttivo ed economico. I padri delle vigne. Nell'avvio del Medioevo la vite gode ancora del prestigio che le aveva conferito Catone. Ma la nuova società si va strutturando e riserva un significato del tutto nuovo al vino, contribuendo così a dare alla diffusione della vite una diversa dinamica. Il cristianesimo, mentre si propaga in Europa, ma tesse anche la nuova rete organizzativa sul territorio e infonde alla vite una dimensione mistica, spirituale, liturgica e simbolica. Al centro della liturgia il pane e il vino, corpo e sangue di Cristo, perpetuano l'Eucaristia, il sacrificio del Figlio di Dio per la salvezza degli uomini. Lavorare la vigna, come leggiamo nel Vangelo di Matteo 20:1-16, significa lavorare per il regno dei cieli. E nel Vangelo di Giovanni 15:1-8, io sono la vite, voi i tralci. Queste parabole troveranno riscontro nella realtà concreta quando, dapprima i vescovi, seguiti dai monaci, faranno del lavoro nella vigna e nella sua diffusione una priorità. Numerose vite di santi mettono in scena questi padri delle vigne, occupati a piantare il grano e la vite. Dietro di loro si muovono intere comunità contadine, specializzate nel lavoro vitivinicolo. Il vino è ormai diventato indispensabile per la messa quotidiana, il che richiede una produzione consistente oppure il suo acquisto sul mercato. La messa non si fa senza vino e fino al XIII secolo ogni fedele, e non solo prete come oggi, compiva l'atto della comunione bevendo direttamente dal calice liturgico. Il ruolo del cristianesimo, del quale numerose campagne rimasero orfane almeno fino all'anno 1000, non è stato però l'unica locomotiva di questo processo. Le nuove classi dominanti non hanno mai relegato il prestigio del vino nel dimenticatoio. Il vino è uno strumento di distinzione, come abbiamo visto, ma non solo. L'importante fonte di ricchezza, inevitabile regalo dell'accoglienza, mezzo di pagamento e strumento di convivialità per eccellenza. Il vino non può mancare alla tavola di chi ambisce a occupare un ruolo importante nella società. L'estensione del vitigno europeo. La vigna conosceva da tempo i terreni mediterranei, tanto da ispirare ai greci l'antico nome di Enotria, per designare la penisola italiana. Ma già l'antichità aveva portato la vite lontano dal suo ambito tradizionale. Gli esperimenti di coltivazione fatti sui versanti alpini hanno forse facilitato l'impianto della vite nelle nuove conquiste fatte al nord, nelle Gallie più fredde e piovose, come si ipotizza Roger Dion nella sua fondamentale Storia della vita e del vino, pubblicata nel 1959. L'estensione extramediterranea della viticoltura prende rilievo nell'epoca medievale, fino a toccare latitudini sorprendenti. La cultura cristiana non esita a impiantare gli strumenti del mestiere, dei sacerdoti, secondo l'espressione di Massimo Montanari, fino alle contrade del mare del Nord e del Baltico. La formazione del vitigno europeo, i cui terreni di prestigio si sono evoluti nel corso della storia, è il frutto del lavoro accanito dell'uomo impegnato in una sfida tecnologica senza precedenti, più che l'effetto di qualche privilegio naturale. La formazione dei vitigni nel Medioevo centrale, XI-XIII secolo, comincerà a dipendere strettamente dalle città. Accanto ai vitigni delle élite laiche ed ecclesiastiche, inizierà a prendere forma una viticoltura orchestrata da una borghesia urbana che recupera la sua potenza commerciale e cerca di manifestare i suoi successi economici con una produzione dinamica e un consumo di distinzione. La tipologia e la geografia del vitigno europeo si disegnano attorno al conflitto permanente tra una viticoltura di qualità e una di quantità. L'azione politica in questo senso è pregnante e vede i proprietari motivati da preoccupazioni diverse, agire sul versante legislativo e contrattuale. Uno dei più noti esempi è dato da Filippo II l'Ardito, duca di Borgogna, che nel 1395 prende misure drastiche contro una viticoltura che mira a piantare e propagare delle specie di vitigni comuni, con l'unico scopo di avere gran quantità di vino, ordinando lo strappo di piante del denigrato Gamay, che può dare una resa abbondante a scapito della qualità, contro l'impianto del Pinot, di più difficile coltivazione, ma potenziale genitore di vini di grande qualità. Il duca di Borgogna getta le basi dell'attuale rinomato vitigno borgognone. www.redigio.it e la storia continua.